ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno, il podcast, episodio 131, Le ali di Lucifero. Ora, nel nono canto dell'Inferno, della Divina Commedia, Dante incontra Lucifero, l'angelo caduto. E come ce lo rappresenta? Come un mostro gigantesco, con tre volti, sei occhi e due grandi ali da pipistrello. Esso è immerso fino alla vita in un lago ghiacciato, il Cocito, e insieme a lui ci sono le anime dei traditori. Qual è la particolarità di questa figura? Il lago è ghiacciato perché Lucifero sbatte le ali, con il vento che lui genera sbattendo le ali, per potersi liberare proprio da quel ghiaccio. Quindi, alla fine, il movimento delle ali di Lucifero sono un'allegoria che rappresenta il perseverare in abitudini negative che alimentano il vizio, il peccato principale degli stoici. Quindi, quando lessi di questa cosa recentemente, mi ha fatto pensare tantissimo. È veramente un'allegoria molto potente. Quante volte noi ci troviamo a perseverare in un'abitudine che sappiamo in qualche modo che ci danneggia, ma non possiamo farne a meno, perché sentiamo che in qualche modo ci fa bene. È una cosa molto particolare, è un cortocircuito che avviene nel nostro cervello. Questa cosa mi fa male, però mi fa anche bene, quindi continuo a farlo. Non riesco a concentrarmi sui lati negativi, penso soltanto molto spesso, quando poi la faccio, ai lati positivi. Magari il dopo, no? Ho questa ricaduta e credo di aver sbagliato e penso di aver sbagliato. Questo è un cortocircuito che avviene nei meccanismi di produzione e di ricezione della dopamina, che è il famoso neurotrasmettitore, ne ho parlato in altri episodi del podcast, che regola il senso del piacere, il senso di ottenere qualcosa, fare qualcosa per ricevere del piacere in cambio. Quindi, fondamentalmente, questo ghiaccio in cui rimane imprigionato Lucifero, potremmo dire che è la dopamina. Non ne possiamo fare a meno. Il senso di libertà che Lucifero vuole ottenere, prova ad ottenerlo con un mezzo sbagliato. E questo è un po' lo smettere di sbattere queste ali, no? Rappresenta il cambiamento, il voler liberarsi di qualcosa, di un'abitudine negativa. E in questo episodio vediamo come poter fare. Già è stato trattato in vecchi episodi, diciamo, in maniera frammentata il cambiamento, ma oggi lo vediamo in maniera abbastanza completa, per quanto possa essere difficile, anche perché non c'è un vero e proprio manuale del cambiamento. Tutto il podcast, tutti i 131 episodi precedenti, i due libri che ho scritto, senza citare l'immensa letteratura che c'è al riguardo, si parla di cambiamento. Si cerca sempre di far capire alle persone quanto è importante magari percorrere una via piuttosto che un'altra. Eppure il mondo, le persone continuano a sbagliare, continuano a perseverare in abitudini sbagliate fino a conseguenze gravissime. E perché? Perché ovviamente cambiare è estremamente difficile. Alcuni di noi sono programmati proprio per andare incontro a determinate dipendenze. Tant'è vero che le ali di Lucifero, questa figura di questo demone che autoalimenta la propria prigionia, spesso è utilizzata per rappresentare l'alcolismo o tantissime altre dipendenze. E ovviamente ci sono tantissime persone oggigiorno che cadono in queste abitudini sbagliate. Non è facile cambiare. Non è facile perché in parte, anzi soprattutto, bisogna conoscere se stessi. Il cambiamento può avvenire poi soltanto se si vuole cambiare, se si ha il desiderio di cambiare. Non si può indurre il cambiamento in una persona che non vuole cambiare. Ci deve essere la volontà, ci deve essere bisogna ripetersi quella frase, ok, questa cosa non voglio più farla, voglio cambiare, voglio rimboccarmi le maniche, avere un piano di azione, portarlo avanti, rimanere disciplinato fino a quando sento di esserne fuori. E anche quando ne sarò fuori dovrò sempre stare allerta, perché ovviamente ci saranno sempre le ricadute, sia durante il percorso, ma sia anche quando magari sei riuscito a eliminare quell'abitudine, che può essere, non è detto sia una grave dipendenza, anche perché questo podcast non intende mettere mano a delle problematiche così importanti, ci sono delle figure specializzate per questo. Io parlo magari delle piccole cose, per esempio passare troppo tempo sui social, avere piccole abitudini che ci distraggono dalla routine giornaliera, che non ci fanno bene, ma non ci fanno magari nemmeno troppo male, però ci tolgono del tempo, ci tolgono dei momenti che potremmo investire in qualcosa di molto più produttivo. Quindi io questo podcast, per quanto cioè questo episodio nasce proprio per cercare di migliorare un po' quella che è la nostra esistenza, togliendo il superfluo. Un'altra cosa, non voglio che passi il messaggio di essere un maniaco della produttività, assolutamente no. Non è che uno deve ottimizzare ogni secondo della propria giornata per essere produttivo al massimo. Esiste anche il riposo, è giusto riposarsi, che non è ozio ovviamente. Il riposo, come ho scritto in ogni singolo giorno, è qualcosa leggermente diverso. Riposare vuol dire comunque distrarsi, ma farlo in modo in modo attivo, diciamo così, in modo, non voglio dire produttivo, ma comunque che ci solletica un po' l'intelletto, che fa comunque lavorare il cervello, leggendo un libro, vedendo un bel film, facendo una passeggiata nel bosco, facendo meditazione, facendo sport. Sono tutte forme di recupero, di riposo, che aiutano la nostra routine, aiutano la nostra disciplina a rimanere online, diciamo così. Quindi ecco, non è un togliere qualsiasi forma di distrazione perché devo essere produttivo. Devo perfettamente bilanciare il carico di lavoro con il riposo, e questo è essenziale per vivere bene. Ma molto spesso le persone sbagliano, andando a riempire quello spazio che dovrebbe essere valorizzato con del buon recupero, con magari, ecco, passare tanto tempo al telefono. Quante volte si vedono quelle persone addirittura al ristorante, coppie o peggio ancora famiglie, in cui ognuno dei membri ha il telefono a guardare lo schermo invece di parlare, oppure si passano interi pomeriggi sul divano, magari la domenica, sabato pomeriggio sul divano, invece di fare una passeggiata fuori, invece di incontrarsi con degli amici, qualsiasi cosa che possa farci stare bene veramente, magari lo sostituiamo con il semplice stare al telefono o guardare una serie per la centesima volta solo per il gusto di vedere qualcosa già visto, o appunto un programma magari di intrattenimento di basso livello. Quelle sono tutte abitudini che spesso difficilmente ce ne possiamo liberare facilmente, scusate, ecco, non mi venivano le parole. Allora, in questo caso cerchiamo di capire come magari, ecco, sovrascriverle con qualcosa di più utile. Come fare? Ora, ritorno alla domanda di prima. Perché è così difficile cambiare? Perché probabilmente, anche se quello che stiamo facendo ci danneggia, comunque in qualche modo ci appaga, per forza, altrimenti non lo faremmo. Non è che uno, come passatempo, ha quello di schiacciarsi le dita dei piedi sotto le ruote della macchina, ovviamente. Perché il nostro cervello cerca in continuazione una sensazione di benessere. Quello, noi siamo programmati per cercare il benessere, è un meccanismo evolutivo, è qualcosa che nel passato ci ha salvato la vita. Quando stiamo bene, quando c'è qualcosa che ci piace, ovviamente stiamo bene. Se stiamo bene, probabilmente non stiamo morendo. Quindi questo meccanismo molto basilare un tempo ci ha aiutato. Oggi, come tante cose che abbiamo preinstallate nel nostro software, ovviamente non ci aiutano molto. Ovviamente questa sensazione di benessere al cervello non importa se fa bene a lungo termine, no, l'importante è che sia immediata, e anche qui il problema. La sensazione di benessere è immediata, ma magari nel lungo termine ci danneggia, ok? Quindi questa è una. Bisogna passare dal pensare a breve termine, quello che si potrebbe dire un pensiero tattico, come dice Jochen Willink, a un pensiero strategico, cioè a lungo termine. Quindi sacrificare qualcosa adesso per ottenere un bene maggiore più avanti, che è un po' quello il test del marshmallow di cui parlo sempre nel mio libro ogni singolo giorno, molto, molto interessante, in cui la gratificazione posticipata è importantissima, soprattutto nel far capire ai bambini il valore del investire qualcosa adesso per avere qualcosa di più dopo. E questo ci aiuta un po' a gestire il breve termine. Quindi, partendo da qui, qual è l'azione da intraprendere subito per fermare questo sbattere d'ali, per far sì che l'acqua da ghiacciata diventi limpida? Prendere consapevolezza che abbiamo un problema. Non si può cambiare, non possiamo cambiare nulla se prima non capiamo cosa c'è da cambiare, ma soprattutto se prima non vogliamo cambiare. Non potete cambiare persone, vi ripeto. Voi non potete cambiare nessuno al di là di voi stessi, e già cambiare se stessi è difficile, ma imporre il cambiamento su altre persone è una regola base. Sono le persone che, se vi reputano capaci di cambiare, vengono da voi chiedendo aiuto, ma non potete andare voi dagli altri a dare aiuto se gli altri non lo vogliono, perché non porterete soltanto frustrazione. Oltretutto, dire a una persona che non siamo noi stessi che deve cambiare è sbagliato, perché in qualche modo gli dite a questa persona che non la accettate, gli dite che una parte di questa persona non va bene, che è sbagliata, e questo ovviamente la ferisce, la rende ancora più indisposta nei vostri confronti. Ma questo vale anche per noi stessi. Nel momento in cui decidiamo che vogliamo cambiare qualcosa di noi, non dobbiamo pensare, non dobbiamo giudicare quello che vogliamo cambiare, non dobbiamo dire è una cattiva abitudine, è pessima, perché quell'abitudine fa parte di noi e tutto ciò che fa parte di noi siamo noi, e se diciamo a noi stessi non va bene, quell'abitudine, cioè quel senso di non andare bene, si propaga per tutta la nostra coscienza, e quindi ci viene quel senso di bassa autostima che ci danneggia. Noi invece dobbiamo avere una buona stima di noi stessi per poter cambiare, perché dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi. Ovviamente, questa è la prima cosa, prendere consapevolezza, non colpevolizzarci e accettare quello che siamo, accettare ciò che è stato finora. Questa è la prima regola. Diciamo la seconda, oltre di prima già c'è stata il realizzare che dobbiamo cambiare subito. La seconda è non avere rimpianti, essere fatalisti nei confronti del passato, dire ok, ho fatto queste cose, va bene così, si vede che era destino era destino che dovevo farle, quindi accetto ciò che è stato, e da questo punto, da oggi in poi, cercherò di avere un piano per non ripetere più quelle cose. Io in questo modo non ho detto che sono sbagliato, ho solo detto che non voglio più farle, per una ragione, perché voglio stare bene. Quindi accettare e andare avanti. E l'altra cosa da fare, il terzo punto, è capire perché abbiamo questo bisogno superficiale, perché molto spesso nasconde, maschera un bisogno più profondo. Le persone che sono molto al telefono spesso hanno pochi contatti con la realtà. Magari cercano attraverso il telefono di avere contatti con altre persone, perché magari sono persone molto timide, sono persone timide, scusate, persone che faticano nei rapporti interpersonali, faticano a fare amicizia, faticano a connettersi con gli altri e quindi ad avere una buona vita sociale. Ora vi ricordo che avere una buona vita sociale alla base è uno dei pilastri della gestione dello stress. Le persone che hanno una buona vita sociale, che interagiscono con altre persone, che provano piacere nello stare con altre persone, alcune volte ovviamente, non sempre, è sintomo, è segno di una buona gestione degli stati di stress. È facile gestire lo stress se si è in un gruppo, mettiamola così. Adesso ho fatto un esempio, però c'è sempre un bisogno dietro. Quindi se riusciamo a capire perché facciamo quella cosa così superficiale, ma che in realtà nasconde, ecco, un problema, allora li siamo veramente a cavallo. Ora, non è facile, ovviamente non è assolutamente facile, perché per capire che problema c'è dietro un'abitudine superficiale, capire che il problema che abbiamo è profondo, molto probabilmente non possiamo farlo da soli. O ci conosciamo molto bene e abbiamo fatto finora un percorso lungo di appunto di conoscenza di noi stessi, ci siamo messi alla prova, tutto quello che volete, altrimenti qui serve l'aiuto di un professionista. Molto spesso insieme ad un professionista si riesce a capire qual è il problema che sta a fondo, e da lì, una volta che si conosce il problema, lo si può diciamo, lo si può migliorare, no? Possiamo risolvere il problema, lo si può risolvere, scusate. Ecco, qui questo è un bivio. Conosco abbastanza me stesso, riesco veramente a capire perché ho questo comportamento? Se sì, se lo realizzo, anche magari stando con me stesso, tutti i modi che conoscete, visto che poi voi vi conoscete, allora ok, ma se proprio non ho idea perché io continuo, persevero in questa abitudine, allora lì penso di dover andare da un professionista, a qualcuno che mi possa aiutare nel conoscere questa parte di me. Poi ovviamente, una volta che conoscete una parte di voi, gli stessi strumenti che avete utilizzato con quella persona che vi ha aiutato, ovviamente potete riportarli in altre parti di voi. Cioè, una volta che gettate una luce su un pezzetto di voi, poi quel fascio di luce potete ingrandirlo, e anche lì è un punto di partenza proprio per conoscere voi stessi, che alla fine è come dire, io non andrei tanto avanti nella vita senza conoscere me stesso. Vi cambia letteralmente il modo di percepire la realtà. Se voi sapete con chi state, se voi conoscete chi sta convivendo con voi nel vostro corpo, la vita è molto più facile. Non è semplice, ma è facile, più facile. Non è mai facilissima, nel senso che è una passeggiata, non lo sarà mai, però affrontare le sfide, andare avanti, trovare soluzioni, sarà facilitato se voi avete idea di chi c'è dentro di voi. Non deve essere un'idea, un'immagine cristallina, un ritratto perfetto, perché è impossibile, nessuno di noi si conosce al 100%, ma comunque capire come rispondo ad eventuali situazioni particolari, quello che penso, ci sono tanti modi per conoscere se stessi, quindi questo è importantissimo. Ovviamente una volta che ho conosciuto, cioè una volta che ho realizzato che qual è il problema in fondo, se non c'è un problema in fondo, comunque ho capito che devo sovrascrivere un'abitudine, appunto cosa devo fare? Sovrascrivere l'abitudine. Come? Attraverso una routine. Quindi sostituire quell'abitudine deleteria con qualcosa che invece mi fa crescere. E qui diciamo è la parte che un po' ci prende sulla stanchezza. Per cambiare un'abitudine, vi ricordo, cioè per sedimentare, trasformare un'abitudine in azione, devo partire dal pensiero. Ok? E lo devo fare ogni singolo giorno. Devo capire come applicare quel cambiamento, quel pensiero, quell'azione ogni singolo giorno affinché vada a sovrascrivere quella vecchia. E qui c'è il grosso del lavoro. Qual è il segreto per essere disciplinati, motivati, mettetela come volete, tutti i giorni? Lo si è attraverso la forza dell'obiettivo. Io devo credere che quella quell'abitudine è deleteria e devo credere che la nuova abitudine che la andrà a sostituire è positiva. La forza degli obiettivi. Io voglio cambiare. Mi immagino, a volte mi posso aiutare immaginandomi nel modo in cui voglio essere, con quell'abitudine già consolidata, ok? Immaginate, è un lavoro di immaginazione, potete farlo anche nella meditazione mattutina, che vi aiuta a rinforzare la vostra motivazione, la vostra disciplina. Come più la motivazione, poi la disciplina ovviamente è qualcosa di più profondo, che appunto è alimentata proprio dall'obiettivo, dalla forza dell'obiettivo, ma la motivazione, che un po' alimenta a sua volta la disciplina, avviene così, l'alimentazione della motivazione, guardando noi stessi diversi, come vorremmo essere. E quindi giorno dopo giorno, con un programma ben chiaro in testa, io cerco di cambiare, di non tanto, ecco, non voglio dire questa parola, più che altro voglio eliminare un'abitudine e sovrascriverla con qualcosa di più positivo. Andrà tutto liscio? È facilissimo? Assolutamente no. Probabilmente, anzi togliete il probabilmente, ci saranno delle rigatute. Mettetelo nero su bianco. Se voi il vostro programma lo scrivete, se io voglio fare questo, questo e questo quel giorno, tutti i giorni, eccetera eccetera, utilizzate la premeditatio malorum, no? La premeditazione del male. Cosa potrebbe andare storto? Sono troppo pigro, voglio allenarmi, ok, qual è la cosa che mi dà più fastidio, che mi limita nell'allenarmi? Trovare parcheggio, perché dopo un po' che sto in macchina, tutto un giorno che sto in macchina, arrivo in palestra, non trovo parcheggio, mi uccide il pensiero di rimettermi in macchina, mi toglie la voglia di allenarmi. Allora, conoscendo me stesso, sapendo che ho questo problema, allora io decido di trovarmi una palestra o un'attività che non prevede l'utilizzo della macchina, o comunque vicino a me, dove posso arrivarci a piedi. Insomma, cercare di risolvere il problema prima ancora che si manifesti. Poi, se ovviamente io cado durante il mio percorso, ricado nella vecchia abitudine, non devo colpevolizzarmi, non devo dire no, non devo avere una pessima opinione di me, non devo insistere nel pensare che ho sbagliato, devo semplicemente alzarmi, vedere dove ho sbagliato, come ho sbagliato, in maniera molto distaccata, senza giudicare, redigere, fare un resoconto di quello che è accaduto, molto distaccato, per imparare. Dopodiché mi rialzo, mi tolgo la polvere di dosso e rivado avanti. Mettetele in conto, le ricadute ci saranno sempre. È veramente poco realista pensare di iniziare a cambiare e non ricadere mai nelle vecchie abitudini. Soltanto che prima di farlo, cioè non dovete nemmeno prenderla troppo alla leggera. Quindi fatevi un piano di azione, cercate di analizzare tutte le possibilità negative che si potrebbero presentare durante questo percorso, cercate ovviamente una soluzione a queste possibilità affinché possiate prevedere la caduta. E se proprio la caduta si manifesta, come ho detto, non guardatevi indietro, non colpevolizzatevi, semplicemente andate avanti. E con questo ovviamente finisce il 131esimo episodio di Ogni Singolo Giorno, il podcast, e vi ricordo che questo processo, il processo di cambiamento, è lungo e tortuoso, esattamente come il percorso che fecero Dante e Virgilio per uscire dall'inferno, lungo quel natural budello che poi li condusse al purgatorio. E con questo è tutto, e vi saluto e vi auguro una buona giornata.